Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica, buon caffè. Questa mattina lo prendiamo con un fine intellettuale, perché con lui vogliamo parlare di una crisi nella crisi. Voi direte, beh, c'è la crisi di governo. Sì, ma c'è anche la crisi che riguarda tanti ragazzi, non solo italiani ovviamente, nel mondo, e la loro formazione. Dunque, benvenuto, buona domenica e buon caffè al direttore di Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro, un gesuita e dunque, in quanto gesuita, particolarmente attento alla formazione e all'educazione. Buona domenica, padre Spadaro.
Buona domenica, buongiorno a tutti voi.
Per i gesuiti l'istruzione e l'educazione sono stati obiettivo primario sin dalla nascita della Compagnia di Gesù. Ora, a mio avviso, la pandemia, tra i tanti danni e i disastri che ha prodotto ovviamente, ha anche la responsabilità di aver congelato la formazione, in particolare quella dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni che non vanno, diciamo, fisicamente a scuola, non ci sono andati fino a pochi giorni fa, un'età delicatissima, e si moltiplicano gli studi e anche le indagini giornalistiche. L'ultima che ho letto è della BBC, sui danni psichici, oltre che il gap nell'istruzione, che queste generazioni stanno subendo. Lei che ne pensa, padre Spadaro?
Ma lei faceva riferimento ai gesuiti e all'educazione. In effetti la Compagnia di Gesù è nata in un momento di delicato passaggio dall'umanesimo al rinascimento, e quindi i primi gesuiti hanno elaborato un metodo educativo, e più che pensare tutto sommato a costruire chiese, hanno pensato a costruire scuole. Il punto è chiaramente che queste sono istituzioni fondamentali per costruire una società, per costruire un tessuto sociale. Oggi questo tessuto, come diceva, appare sfilacciato. Ci sono due elementi, secondo me, molto importanti da considerare, cioè la mancanza di un contatto fisico tra le persone, e quindi anche a livello educativo questo insegnamento online che indubbiamente si sta evolvendo, ed è bene che questo accada, perché avviene anche da altre parti del mondo e da grandi opportunità. Però la mancanza di un contesto emozionale, di un contesto relazionale diretto, immediato, che inserisce la formazione all'interno di una relazione effettiva, questo è un grande problema. E l'altro grande problema è il fatto che qui si parla molto di dati, si affronta giustamente la pandemia in maniera seriamente scientifica, e deve essere fatto evidentemente, però a volte il rischio è quello di avere un messaggio fondato esclusivamente sui contagi, i guariti, le percentuali, ma manca il senso, cioè c'è una mancanza di senso, di significato, di agenzie, come una volta si diceva, di senso, che facciano capire quello che stiamo vivendo. Allora, questi sono due punti molto importanti su cui riflettere: contatto fisico e ricerca di senso della situazione e circa la situazione che stiamo vivendo.
Ecco, tra l'altro la scuola, la formazione è anche garanzia di avere un domani dei cittadini in grado di esercitare con consapevolezza il loro ruolo. Noi ci lamentiamo spesso in queste ore, quanto mai diffusa, no? Il lamento di avere classi dirigenti non all'altezza delle sfide imposte dai cambiamenti, o comunque non preparate quando si presenta un cigno nero, come è stata appunto la pandemia. È un tema, quello delle classi dirigenti, che riguarda una discussione molto ampia in corso in tutto il mondo. Ne avete parlato con Papa Francesco? Perché il tema delle classi dirigenti credo che riguardi tutti noi cittadini, e sicuramente è ben presente anche al Santo Padre.
Ma allora, il Papa ha fatto del Covid un tema fondamentale della sua predicazione. Basta ricordare quell'evento per cui il 27 marzo scorso Francesco si presentò a Piazza San Pietro da solo, in una Piazza San Pietro quindi deserta, a lanciare un messaggio, il messaggio Urbi et Orbi, a pregare. E qui tutta, possiamo dire, l'umanità e persone di varie fedi o anche di nessuna fede si sono sentite rappresentate dalla solitudine di quell'uomo che ha lanciato un messaggio, cioè quello della barca. Occorre remare insieme, siamo nella stessa barca, occorre remare insieme, e questa è un'occasione di fraternità. Allora, il tema della classe dirigente è fondamentale, perché la persona che è chiamata a dirigere, quindi avere un ruolo di Inter deve rendersi conto che l'unica cosa che può guidare una società è il senso di appartenenza. Cioè, se viene a mancare il senso di appartenenza, il senso di essere parte, no, di un contesto più ampio, ecco, se questo viene a mancare, la società si sfilaccia e si atomizza e non può più esserci un senso di responsabilità. Cioè, la classe dirigente è quella classe che è in grado di responsabilizzare le persone, orientare la società verso obiettivi di bene comune. Allora, questo è un discorso che il Papa sta portando avanti e soprattutto ricordiamoci che l'enciclica, l'ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, parla proprio della fraternità e la colloca all'interno di un discorso politico, esplicitamente politico.
Non si adonti, no? Ma il termine sì. Responsabilità è ricorso spesso in queste ore, no? Certo. Perché ai responsabili ha fatto appello il presidente del Consiglio Conte nel tentativo di formare un allargamento della maggioranza, un Conte ter. E la crisi che è in atto, la crisi di governo che è in atto in Italia, ce lo dicono i sondaggi, non è compresa dalla pubblica opinione. Che immagine rinvia, secondo lei, questa Italia a un anno dalla pandemia e con una crisi in atto?
Sì, allora, intanto certamente l'Italia fa parte di un contesto più ampio, quindi è difficile parlare di pandemia e di confini, anche se fossero nazionali, almeno io non ci riesco perché il problema è globale, quindi l'Italia si trova all'interno di un contesto più ampio. Certo, in questo momento la crisi che stiamo vivendo, il modo in cui viene gestita, le cose che accadono, le cose che vediamo, danno quasi un senso di disconnessione tra la realtà e ciò che sta avvenendo, le discussioni che vengono fatte. Quindi probabilmente per la maggior parte degli italiani quello che sta avvenendo è incomprensibile e qui bisogna chiaramente risanare, bisogna capire, spiegare, lavorare perché in questo momento così difficile sia possibile affrontare in maniera quanto più possibile unitaria il problema che stiamo vivendo. Direi quindi la parola è disconnessione.
Disconnessione. C'è chi dice a un certo punto, se proprio non si riesce a ricucire un tessuto che diventi solido, una trama che non si disfi di qui a qualche mese, allora a quel punto meglio il ricorso alle urne. Ne prende atto anche un autorevole dirigente del Partito Democratico come Goffredo Bettini, che in una intervista al Corriere della Sera a Roberto Gressi oggi dice: attenzione, le elezioni sicuramente non sono le benvenute, ma se alla fine non si riesce, a giugno, quando la pandemia sarà più sotto controllo, quando avremo fatto quel che si deve fare sul recovery fund, a quel punto si può andare, perché le elezioni, dice testualmente, non sono un colpo di Stato, sono l'ultima risorsa della democrazia. A proposito di senso di responsabilità, però, sembra di capire che gran parte della politica le elezioni non le voglia. È a difesa di se stessa?
No, non credo, almeno certo questo è anche possibile, però ritengo che effettivamente come dire, le elezioni facciano parte delle possibilità di una democrazia, quindi su questo bisogna essere estremamente realisti. La questione quindi non sarebbe, diciamo, una catastrofe, però certamente immaginare elezioni in questo momento è una cosa alquanto problematica, ecco, diciamo, noi il paese penso che non sia pronto per una cosa del genere e la capirebbe non bene. Certamente anche il contesto europeo ci dice che questa sarebbe una soluzione complicata da comprendere, però i meccanismi della democrazia sono importanti, le regole sono fondamentali, quindi certamente questa è una delle possibilità.
Senta, padre Spadaro, lei nel board della Georgetown University conosce bene gli Stati Uniti per averci studiato e Civiltà Cattolica, per quel che so, dedicherà proprio un articolo corposo al tema della nuova amministrazione Biden. Secondo lei qual è il tratto distintivo dell'amministrazione che si è, diciamo, raccolta intorno al presidente Biden?
Forse due, direi: diversità e competenza. Si avverte una grande diversità di approccio, anche di provenienza, delle persone che circondano il presidente e che con lui prendono le decisioni fondamentali, e anche l'estrema competenza delle persone. Non so, ad esempio, la Janet Yellen, che è il segretario del Tesoro, in precedenza era stata la guida della Federal Reserve, la centrale degli Stati Uniti, e ne è stata il primo presidente a porre la riduzione della disoccupazione come obiettivo pratico e non soltanto di principio della politica della Fed. Quindi questo è un segnale molto chiaro per i lavoratori, i sindacati, insomma, quanti difendono le categorie professionali a rischio di povertà. Ma un altro esempio potrebbe essere Deb Haaland, che è una nativa americana, membro del congresso al primo mandato e messa subito a capo del Dipartimento degli Interni. Guardiamo anche gli ispanici, Alejandro Mayorkas è a capo della sicurezza del territorio e quindi si occuperà lui di immigrazione, o Miguel Cardona, che è il nuovo segretario all'istruzione. Biden poi ha deciso di elevare l'ufficio per la politica sulla scienza e la tecnologia al rango di ministero. Quindi sono tutti segnali che ci fanno capire che c'è bisogno di rappresentare la diversità della società americana e nello stesso tempo essere estremamente competenti nel modo di gestire le questioni.
Lei ha detto competenti e in effetti molti dei nomi che ha citato, a cominciare da quello della Yellen, a questo aggettivo corrispondono. Ma la competenza non è una cosa che si crea in un attimo. Quanti anni ci vogliono per la formazione di un gesuita, padre Spadaro?
Questa è una bella domanda. Mediamente facciamo 12. C'è un mix di formazione che si compone di contatto diretto con l'esperienza da una parte e poi riflessione anche molto profonda e lunga. Gli anni di studio, devo dire, sono effettivamente tanti. Questo è importante, si comincia con lo iniziato che è un vero e proprio stacco con la realtà, quindi sono 2 anni in cui si cresce spiritualmente ma si cerca di stare un po' riparati, tra virgolette, diciamo così, dai contatti ordinari, e poi però ci si immerge nello studio della filosofia con tutte le domande che questo comporta e poi si ritorna nella realtà a vivere direttamente in trincea su alcuni
Per esempio, i gesuiti sono stati spesso a Scampia, sono stati in territori di frontiera.
Sì. Territori di frontiera oppure territori legati all'educazione, appunto le scuole, cioè luoghi in cui ci si mette in gioco sostanzialmente, per poi tornare con questo bagaglio di esperienza allo studio della teologia, che può durare anche molto tempo. Quindi è una formazione
12
molto
anni.
Complessa, più o meno.
Ecco, ora io non credo che si possa chiedere, no, a un politico 12 anni di formazione, però prima c'erano le scuole di partito e c'era un cursus honorum che passava dall'essere consigliere comunale e poi a salire i vari gradini. Qual è il futuro della formazione di una classe dirigente?
Esistevano le scuole di formazione politica, io credo che quella stagione sia sostanzialmente finita, bisogna inventare invece delle forme nuove, anche molto più a contatto diretto col territorio. Direi che la formazione di cui parlavamo prima, della Compagnia di Gesù, dei Gesuiti, può essere un'ispirazione interessante, perché l'educazione ha dei principi, sono 5 tappe fondamentali, 5 principi, il primo di questo è analisi del contesto, cioè immersione nel contesto, non si fanno ragionamenti politici se non si ha esperienza diretta, concreta del territorio in cui si vive. Quindi analisi dell'esperienza, esperienza stessa, riflessione sull'esperienza e quindi azione. E quindi valutazione anche dell'azione stessa. L'azione viene dopo, cioè viene alla luce di una riflessione molto attenta sul contesto, sull'analisi quindi della situazione stessa e poi il contatto diretto con il vissuto. Quindi la gavetta, diciamo così, è fatta non solo di trafile, ma è fatta di inserimento sul territorio e di azione concreta. Io penso che sia questo, perché il rischio è nuovamente la disconnessione, no?
E quindi il fatto che il fatto che appunto poi ci si sorprende del fatto che poi le persone si formino un'idea nella rete e la politica non se ne accorga o viceversa.
Dicevo, la rete però è comunque importante perché è un luogo di discussione, è un luogo in cui il dibattito avviene, quindi non si può bypassare completamente. Questa è una riflessione da fare.
Io ringrazio il direttore della Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro, che è stato con noi, ha preso il caffè con noi questa domenica, e spero che voglia tornare nostro ospite, e vi lascio per qualche secondo e poi torniamo con Nessuna è Perfetta. Grazie.